Il terzo anello. Ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Traduzione di Luciano Tamburini.
Professore, disse il capitano, ora andremo, se vi va, a rilevare la posizione e a fissare il punto di partenza del nostro viaggio. Manca un quarto a mezzogiorno ed emergeremo subito.
Premette tre volte un pulsante elettrico e le pompe presero a svuotare i serbatoi. L'ago del manometro indicò le varie pressioni raggiunte dal Nautilus nel moto ascensionale. Poi s'arrestò.
«Siamo giunti», disse il capitano.
Raggiunsi la scala centrale che portava alla piattaforma, salii i gradini metallici e, varcati i portelli aperti, mi trovai sul dorso del Nautilus, che fuoriusciva dall'acqua di un'ottantina di centimetri e al quale le estremità fusiformi davano proprio l'aspetto di un lungo sigaro. Notai che le piastrelle metalliche lievemente imbricate erano simili alle scaglie dei grossi rettili terrestri. Capii così perché il battello, anche coi più forti binocoli, fosse stato scambiato per una creatura marina. Verso il centro della piattaforma, la lancia, per metà rientrante nello scafo, formava una lieve sporgenza. Davanti e dietro sorgevano due gabbiole di medie dimensioni, dalle pareti oblique parzialmente chiuse da spessi vetri lenticolari, una per il timoniere, l'altra per il potente faro elettrico che rischiarava la rotta. Il mare era calmissimo, il cielo limpido. La lunga imbarcazione pareva non sentire quasi l'ampio moto ondoso. Una lieve brezza da este increspava la superficie. L'orizzonte, del tutto sgombro, facilitava il rilevamento. Nessuna terra in vista, non uno scoglio né un isolotto, solo l'immensità deserta. Il capitano Nemo misurò col sestante l'altezza del sole per determinare la latitudine e attese per qualche istante che l'astro fosse a filo dell'orizzonte. Mentre compiva tale operazione, la mano non ebbe un tremito e lo strumento rimase in moto come se a tenerlo fosse una statua.
«Mezzogiorno», disse. «Prego, professore».
Diedi un'altra occhiata alle acque giallognole delle coste nipponiche e tornai nel salone. Là il capitano fece il punto calcolando col cronometro la longitudine e confrontandola con angoli orari precedenti.
«Messia von Nax», annunciò quindi, «ci troviamo a 137 gradi, 15 primi, di longitudine a ovest».
«Di quale meridiano?» chiesi con vivacità, sperando che la risposta del capitano me ne svelasse l'origine.
«Signore», mi rispose, «ho cronometri regolati sui meridiani di Parigi, Greenwich, Washington, e in vostro onore mi varrò di quello di Parigi».
La frase non mi chiariva nulla, tuttavia assentii e il comandante proseguì.
137 gradi, 15 primi di longitudine a ovest del meridiano di Parigi e 30 gradi, 7 primi di latitudine nord, cioè circa 300 miglia dalle coste del Giappone. Da questo istante, le 12 dell'8 novembre, inizia il nostro viaggio d'esplorazione sotto i mari.
Dio ci protegga, risposi.
E ora, professore, vi lascio ai vostri libri. La rotta è est-nord-est, a 50 metri di profondità. Eccovi carte a grande scala, che vi potranno essere utili. Il salone è a vostra disposizione, e vi chiedo il permesso di congedarmi.
I miei occhi corsero all'ampio planisfero aperto sul tavolo, e posi il dito sul punto indicato dal rilevamento. Il mare ha i suoi corsi d'acqua come i continenti. Si tratta di correnti con temperatura e colori propri, e la maggiore di esse è nota col nome di Gulf Stream. Mi pareva già d'essere trascinato via con essa, quando Ned Land e Conseil s'affacciarono all'uscio, rimanendo imbambolati davanti a tante meraviglie.
«Dove diavolo siamo?» esclamò il canadese. «Al museo di Quebec!»
«O se il signore permette, nel palazzo de Sommerard!»
«Amici miei», risposi invitandoli a entrare, «non siete né in Canada né in Francia, ma a bordo del Nautilus, 50 metri sott'acqua».
«Devo credere al signore se così dice», rispose Conseil, «ma questo salone è fatto per stupire anche un fiammingo come me».
Stupisciti, caro mio, e guarda, poiché per un classificatore del tuo calibro c'è qui un mucchio di lavoro.
Non c'era bisogno di incitarlo. Il buon figliolo, chino sulle vetrine, stava già mormorando termini naturalistici. Classe dei gasteropodi, famiglia dei buccinoidi, genere delle porcellane, specie dei Cyprea madagascariensis, e così via. Ned Land, invece poco interessato alle conchiglie, chiese notizie del colloquio col capitano Nemo.
Ero riuscito a scoprire chi era? Donde veniva? Dove andava? A che profondità voleva portarci?
Mille domande, insomma, a cui era difficile rispondere. E gli dissi ciò che sapevo, o meglio, non sapevo, e lo interrogai su quanto aveva visto o udito.
«Udito? Niente. Visto niente», rispose. «Neppure l'equipaggio. Che sia anch'esso elettrico?»
«Elettrico?
Diamine! Sarei indotto a crederlo. Ma voi, messer Onax», tornò a chiedere Ned, che aveva il suo chiodo fisso, «non sapete in quanti siano a bordo? 10, 20, 50, 100?»
«Non lo so proprio, Mastro Land. Ma datemi ascolto, lasciate per ora perdere l'idea di impadronirvi del Nautilus o di scappare. La nave è un capolavoro di tecnica moderna, e mi rincrescerebbe non vederlo tutto. Molti accetterebbero la situazione pur di vivere per un po' fra tante meraviglie.
State quindi calmo, in attesa di vedere che cosa accadrà».
«Vedere?»
sbottò il fiociniere.
«Ma se non si vede nulla e mai si vedrà nulla in questa prigione di latta!»
Aveva appena dette queste parole che piombammo nell'oscurità. Nell'oscurità assoluta. Il soffitto luminoso si spense così di colpo da farmi dolere gli occhi, come avviene, passando in senso opposto, dalle tenebre alla luce abbagliante. Stavamo muti e immobili, ignorando quale sorpresa bella o brutta ci attendesse, quando si udì un fruscio, come se sulle fiancate del Nautilus venissero fatti scorrere dei pannelli.
«È la fine», disse Ned Land.
D'un tratto il salone ricevette luce da due aperture oblunghe e le acque apparvero vividamente illuminate dai raggi elettrici. Due lastre di cristallo ci separavano dal mare. Rabbrividii dapprima al pensiero che la fragile parete potesse infrangersi, ma robusti telai in rame la richiudevano, garantendole resistenza illimitata. Il mare, attorno al Nautilus, era visibile per almeno un miglio. Che spettacolo! Chi potrà descriverlo? Chi potrà dipingere gli effetti della luce in quelle acque trasparenti e la tenuità delle sue gradazioni da cima a fondo? Si sa quanto diafano sia il mare, come la sua limpidezza superi quella dell'acqua sorgiva. Le sostanze minerali e organiche disciolte in esso ne acuiscono la trasparenza. In certe zone dell'oceano, come nelle Antille, si può vedere con chiarezza a 145 metri di profondità il fondo sabbioso e la forza di penetrazione dei raggi solari sembra si arresti solo a 300. Nella massa fluida in cui avanzava il Nautilus, il fulgore elettrico pareva emanato dalle onde, come se, anziché acqua luminosa, fosse luce liquida. Da ambo i lati una finestra s'apriva sull'abisso inesplorato. Il buio del salone faceva spiccare lo splendore esterno, e noi guardavamo come se il limpido cristallo fosse stata la vetrata di un enorme acquario. Stavamo ammirando, estasiati, senza dir parola, quando Conseil esclamò:
«Volevate guardare, caro Ned? Beh, guardate!»
«Bello, bello!» asserì il canadese, che, scordate ire e progetti d'evasione, pareva affascinato. «Chi non verrebbe da lontano a vedere questo spettacolo?»
«Ah», dissi io, «come capisco la vita di quell'uomo! S'è costruito un mondo tutto suo, che gli mostra inaudite meraviglie!»
Passarono così 8 giorni senza novità. Del capitano neppure l'ombra. Ero certo di non più rivederlo. Quando il 16 novembre, rientrando con Ned e Conseil in camera mia, trovai sul tavolo un biglietto a me indirizzato, che aprii febbrilmente. Era scritto con grafia chiara e volitiva, che ricordava vagamente i caratteri gotici, ed era così concepito.
16 novembre 1867. Il capitano Nemo invita il professor Aronnax a una partita di caccia che si terrà domattina nelle proprie foreste dell'isola Crespo. Spera che nulla impedirà al professore di prendervi parte. E sarà lieto se i suoi compagni si uniranno a lui.
il comandante del Nautilus, capitano Nemo.
«Una caccia!»
esclamò Ned.
«Nelle foreste dell'isola Crespo»,
sottolineò Conseil.
«Ma sbarca anche sulla terraferma quel tizio?» aggiunse Ned.
«Direi proprio di sì», risposi rileggendo la lettera.
«Beh, non si può dir di no»,
replicò il canadese.
«Una volta a terra decideremo il da farsi. E poi non mi spiacerebbe mangiare qualche boccone di selvaggina fresca».
Senza soffermarmi sulla palese contraddizione fra la chiara antipatia del capitano per continenti e isole e l'invito a cacciare in una foresta, mi limitai a rispondere. «Vediamo prima dov'è quest'isola». Consultai il planisfero e a 32 gradi 40 primi di latitudine nord e 167 gradi 50 primi di longitudine ovest, trovai un isolotto scoperto nel 1801 dal capitano Crespo, che però antiche carte spagnole chiamavano da tempo Roca della Plata, ossia roccia d'argento. Eravamo quasi a 1800 miglia dal punto di partenza, e la rotta del Nautilus, corretta lievemente, lo conduceva a sud-est. Mostrai ai compagni il minuscolo scoglio perduto nell'immensità del Pacifico settentrionale. «Se il capitano Nemo, dissi, scende qualche volta a terra, sceglie isole completamente disabitate». Ned Land scosse il capo in silenzio e se ne andò poco dopo, insieme a Conseil. Dopo che lo steward muto e inespressivo m'ebbe servito la cena, m'addormentai con un po' di preoccupazione. L'indomani, 17 novembre, svegliandomi, m'avvidi che il Nautilus era immobile. Mi vestii alla svelta e mi recai nel salone. Là trovai il capitano, che s'alzò, mi salutò e mi chiese se gradivo fargli compagnia. Non facendo egli alcuna allusione all'assenza di 8 giorni, neppure io vi accennai, limitandomi a rispondere che io e i miei compagni eravamo pronti a seguirlo. «Mi permetterò solo», dissi, «una domanda».
«Dite pure, se posso risponderò».
«Come mai voi che avete rotto i rapporti con la terra siete proprietario di foreste nell'isola Crespo?»
«Professore», rispose, «le mie foreste non chiedono luce e calore al sole, e non sono popolate da leoni, tigri, pantere o da altri quadrupedi. Le conosco solo io, e crescono solo per me. Non sono foreste terrestri, ma sottomarine».
«Sottomarine?» esclamai.
«Sì, professore».
«E mi invitate a visitarle?»
«Certamente».
«A piedi?»
«A piedi asciutti».
«Cacciando?»
«Cacciando».
«Col fucile?»
«Col fucile».
Guardai il comandante del Nautilus con aria di compatimento. «Deve essere tocco nel cervello», pensai. «Ha avuto una crisi di 8 giorni e non deve essersi ancora rimesso. Peccato, lo preferivo strambo anziché pazzo». Quel pensiero doveva leggersi nel mio viso, ma il capitano si limitò a pregarmi di tenerli dietro e io lo seguii da uomo pronto a tutto. Entrammo in sala da pranzo, dove era pronta la colazione.
«Messie Aronnax», mi disse Nemo, «vi prego di condividere con me un pasto alla buona. Parleremo mangiando. Vi ho promesso una passeggiata in una foresta, ma non di farvici trovare anche un ristorante. Mangiate perciò da persona che cenerà, probabilmente, assai tardi».
Il capitano Nemo mangiò per un po', senza parlare. Poi disse:
«Professore, quando vi ho proposto d'andare a caccia nelle foreste di Crespo, m'avete giudicato incoerente, e quando vi ho spiegato che si trattava di foreste sottomarine, m'avete preso per un pazzo. Non bisogna mai giudicare un uomo alla leggera».
«Capitano, vi prego di credere...»
«Ascoltatemi e saprete se mi si può accusare di pazzia o di incoerenza».
«Vi ascolto».
«Sapete quanto me che l'uomo può vivere sott'acqua, a patto di portarsi dietro l'aria respirabile. Nei cantieri subacquei gli operai con addosso una tuta impermeabile e la testa protetta da una capsula metallica ricevono l'aria esterna grazie a pompe e a regolatori di flusso».
«È la struttura degli scafandri», dissi.
«Sì, ma in quelle condizioni l'uomo non è libero. È attaccato alla pompa che gli manda aria attraverso un tubo di gomma, ed esso è una catena che lo tiene ancorato a terra. Se fossimo legati in tal modo al Nautilus, non potremmo muoverci».
Ma come fare a liberarsi?
Chiesi.
Usando l'apparecchio Rock and Roll de Nerus, ideato da due vostri connazionali e che io ho perfezionato.
Esso consente di inoltrarsi in quell'ambiente senza che l'organismo ne riporti danno. È fatto di una solida bombola metallica piena d'aria compressa a 50 atmosfere. La bombola s'allaccia sul dorso come lo zaino militare e ha nella parte superiore una sorta di camera da cui l'aria compressa da un congegno a soffietto può uscire solo a pressione normale. Nell'apparecchio Rock and Roll, come è usualmente utilizzato, due tubi di gomma partono da detta camera e giungono a una specie di campana che circonda naso e bocca dell'addetto. Uno serve a introdurre l'aria da inspirare, l'altro a espellere quella espirata, mentre la lingua blocca l'uno o l'altro secondo la necessità. Dovendo però io sfidare in fondo al mare pressioni rilevanti, ho preferito proteggere tutto il corpo, come si fa nello scafandro, con una sfera in rame in cui sboccano entrambi i tubi.
Splendido, capitano, ma l'aria che portate addosso deve esaurirsi in fretta, e quando giunge a contenere solo il 15% d'ossigeno diventa irrespirabile.
Certo, messie Aronnax, ma ve l'ho detto, le pompe del Nautilus consentono di immagazzinarla a pressione assai elevata, per cui la bombola può fornire aria respirabile per 9 o 10 ore.
Nient'altro da obiettare,
risposi. Mi limiterò a chiedervi come fate a illuminare la strada sott'acqua.
Con l'apparecchio Ruhmkorff, messie Aronnax. Quando in funzione il gas si illumina, emanando una luce biancastra e continuata. Con tutto ciò posso vedere e respirare.
Capitano, per ogni domanda avete una risposta così inconfutabile che non ho più dubbi da esporvi, ma avanzo qualche obiezione sul fucile che volete fornirmi.
Non è mica un fucile a polvere.
È forse ad aria?
Ma certo, come potrei produrre a bordo polvere da sparo se non ho sal nitro, zolfo e carbone?
Il fucile, anziché proiettili, spara piccole capsule di vetro, di cui ho una buona scorta.
Queste capsule coperte d'acciaio e appesantite da un fondello di piombo sono vere e proprie bottiglie di Leyda nelle quali l'elettricità è mantenuta ad alta tensione. Al più lieve urto si scaricano ed anche l'animale più robusto cade stecchito. Vi dirò anche che le capsule non sono più grosse di quelle da 4 e che il caricatore ne può contenere una decina.
Non ho più obiezioni, disse alzandomi, e non mi resta che imbracciarlo. Dove andrete voi, verrò anch'io.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco. A cura di Fabiana Carbolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.